il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Stiamo per raggiungere i nostri limiti. Ci serve aiuto, è l'appello del personale che sta trattando i feriti di Crans-Montana alla SUV di Losanna. E nel medio-lungo termine si profila una delicata e complessa gestione dei risarcimenti. Nella giornale le principali incognite e sfide. Lanciato ufficialmente il referendum contro la legge che allenta in Svizzera le regole per le esportazioni di materiale bellico. La cattura di Maduro, i tribunali statunitensi potrebbero considerarla legale, è la tesi di un esperto di diritto che abbiamo intervistato. Occhi su ghiaccio, Lugano impegnato questa sera a Losanna nella prima di 4 trasferte consecutive. Continuano le cure per le persone rimaste ferite nella rogo di Crans-Montana, cure sanitarie molto complesse per pazienti gravemente ustionati. Si tratta molto spesso di giovani ragazzi e ragazze che stanno iniziando un lungo periodo di degenza ospedaliera, con la necessità in seguito di cure di lunga durata in ambito anche psicologico. Un supporto psicologico di cui comincia ad avere bisogno anche il personale curante. Sentiamo il contributo che è di Roberto Porto.
Al momento tra l'ospedale pediatrico e gli adulti trattiamo 10 feriti gravi, stanno in uno stato stabile, la gran maggior parte dei pazienti hanno una superficie ustionata di 50% e più.
Chi ci parla è il professor Yves Harder, primario di dermatologia e capo del servizio di chirurgia plastica ricostruttiva all'ospedale universitario di Losanna, uno dei centri con Zurigo specializzati in Svizzera nella cura dei grandi ustionati. Un medico che ci parla anche del futuro che aspetta questi giovani pazienti.
Sappiamo che abbiamo mesi di lavoro e i pazienti hanno anni di terapia, ergoterapia, le mani sono coinvolte per non avere delle contratture, ci vuole veramente un impegno enorme.
Cure mediche e pure psicologiche, quest'ultime anche per il personale sanitario.
Per i pazienti, ovviamente, per i familiari, purtroppo anche, questo lo vediamo pian piano, anche per tutti i colpiti professionisti che hanno cominciato a Crans-Montana e che lavorano in ospedale. Una sfida enorme e psicologicamente difficile di affrontare. Qui l'età media direi è sotto gli 25 anni e questo rende la cosa ancora più difficile.
Quindi sente tra i suoi colleghi medici, infermieri, il bisogno di un sostegno anche per il lavoro che state facendo?
Viene offerto, c'è gente che ne ha bisogno, anche noi ne avremo bisogno a un certo punto. Io dico la mia squadra è ancora abbastanza al fronte sul quotidiano e lavoriamo, abbiamo ancora adrenalina, quindi probabilmente non ancora realizziamo veramente la cosa, ma le prime domande cominciano, abbiamo fatto tutto giusto, abbiamo fatto troppo di sbrigliamento, non abbastanza, e questo è difficile.
Il dottor Yves Harder, primario di dermatologia e capo del servizio di chirurgia plastica ricostruttiva dell'ospedale universitario di Losanna. In attesa che l'inchiesta stabilisca le responsabilità di quanto accaduto la notte di Capodanno a Crans-Montana, ci si interroga anche sui risarcimenti alle vittime. C'è chi ha lanciato l'ipotesi di istituire un fondo comune per aiutare i sopravvissuti nella degenza, ma anche i parenti prossimi di chi è deceduto nel rogo. Quanto è fattibile? Di cosa tener conto nel processo di risarcimento? Laura Dick lo ha chiesto a Demetra Giovannettina, avvocata penalista.
È sicuramente una situazione complessa nella misura in cui ci sono molte persone coinvolte, persone di paesi diversi, e rispettivamente complessa per gli accertamenti, nel senso che ci sono alcuni aspetti tecnici legati all'incendio, legati ai materiali, che è necessario però capire per determinare che cosa sia successo esattamente e chi abbia la responsabilità di quanto accaduto.
L'inchiesta sarà lunga, ma cosa sarà importante tener conto poi per il risarcimento alle vittime?
Il primo passo è determinare appunto le responsabilità. Quindi chi sarà tenuto ad un risarcimento? E fatto questo, bisogna capire chi risponde per queste persone, per i responsabili. Nell'ipotesi in cui vengano ritenuti responsabili i due titolari dell'esercizio pubblico, ci sarà con ogni probabilità un'assicurazione di responsabilità civile. L'incognita qui è un po' quale sia il massimale, quindi l'importo massimo per il quale l'assicurazione risponde, che con ogni probabilità però non basterà a soddisfare tutte le pretese di risarcimento. Nel caso in cui verrà accertata una responsabilità di funzionari dello Stato, allora in quel caso sarebbe tenuto a rispondere non il singolo funzionario o la persona fisica, ma lo Stato in virtù della legge sulla responsabilità degli enti pubblici. E qui, diciamo così, per le vittime è un po' più confortante perché non c'è un massimale, non c'è un limite.
L'ha detto prima, c'è la possibilità che ci sarà anche un massimale, da qui anche forse l'importanza di creare un fondo comune per poi aiutare il risarcimento alle vittime. Quanto è possibile che si formi questo fondo comune e si attingerà da fondi pubblici?
Allora, è una possibilità che bisognerebbe inventare, si sta cominciando a discuterne, nel caso in cui ci saranno delle lacune nel risarcimento, cioè se chi sarà chiamato a rispondere non sarà in grado di farlo per intero, se ci saranno delle pretese scoperte, potrebbe essere una soluzione, come detto, da inventare, da definire, da capire come organizzarlo, e certamente bisognerà attingere a delle risorse pubbliche se lo Stato riterrà, come detto, di intervenire.
Il risarcimento alle vittime è diverso se la vittima è straniera o la vittima è svizzera? Come funziona?
Non c'è una differenza, nel senso che straniero o svizzero, si tratta di persone che subiscono un danno sul nostro territorio e hanno diritto di quantificare le proprie pretese risarcitorie senza fare distinzione di nazionalità. Nell'ipotesi di un fondo di aiuto alle vittime per colmare eventuali lacune, anche qui non ci sarebbe alcun motivo di fare una differenza.
C'è il rischio che non tutte le vittime abbiano accesso egualitario a un sostegno futuro?
Sì, è un problema un po' delicato, nel senso che le vittime sono veramente tante, oltre a quelli che sono state ferite direttamente, ci sono poi i congiunti, le famiglie, tante persone che per motivi diversi avranno delle pretese di risarcimento. Questa è una delle complessità del procedimento. C'è la possibilità che in base a come ci si muove si possa arrivare a un risultato migliore, peggiore, si possa essere più o meno informati, seguire meglio il procedimento penale, i suoi sviluppi, quindi anche in questo senso delle misure di coordinamento, di assistenza, anche le vittime, proprio avere qualcuno a cui rivolgersi e che poi si rivolga a sua volta in modo organizzato all'autorità penale svizzera, sarebbe secondo me d'aiuto. C'è la legge sull'aiuto alle vittime, che sulla sua pagina internet ha pubblicato un'informativa per tutte le persone che ritengono di aver bisogno di assistenza e con cui si può mettere in contatto. Questo è un esempio. So che le autorità francesi hanno a loro volta istituito un punto di riferimento per le vittime francesi che si possa interfacciare con le autorità svizzere. Queste sono iniziative sicuramente utili.
L'avvocata penalista Demetra Giovanettina nell'intervista di Laura Dick. Ora una notizia di politica ticinese: il deputato della Lega Daniele Caversasio lascerà il Gran Consiglio, lo ha comunicato con un post sulla social media LinkedIn, in cui spiega che la decisione è stata presa non per stanchezza ma per rispetto per la carica. Una carica che, annota, merita d'essere vissuta con presenza piena. Caversasio, che è anche municipale a Mendrisio, era in Parlamento dal 2011 quando subentrò a Rodolfo Pantani. È stato presidente del Gran Consiglio in pieno periodo Covid dal 2020 al 2021 ed anche presieduto le commissioni gestione e finanze e sanità e sicurezza sociale. Il suo posto dovrebbe essere preso da un altro mendrisiense, Massimiliano Robbiani, che tornerebbe così in Parlamento dopo esserci stato tra il 2011 e il 2023. È una delle decisioni che più hanno fatto discutere dentro e fuori il Parlamento in occasione dell'ultima sessione delle Camere federali. Parliamo della revisione della legge sul materiale bellico, che allenta i criteri per la vendita delle armi di produzione svizzera e che abolisce la controversa clausola di riesportazione verso paesi terzi. Un referendum contro le nuove disposizioni era stato preannunciato e oggi è stato ufficialmente lanciato. A Berna, da dove riferisce Giampaolo Driussi.
È una riforma che serve solo alle lobby, che contribuisce a peggiorare la situazione in quanto a rispetto dei diritti umani e che non aiuta là dove davvero ci sarebbe bisogno di armi svizzere. Così il comitato che ha oggi lanciato il referendum contro la revisione della legge sul materiale bellico approvata dal Parlamento durante l'ultima sessione invernale. L'alleanza è composta di diversi partiti, PS, Verdi e Evangelici in prima linea, ma anche da svariate ONG e dal gruppo Per una Svizzera senza esercito. Quest'ultimo punta il dito contro il previsto allentamento delle norme enorme per l'export che verrebbe facilitato per 25 paesi occidentali, anche se coinvolti in una guerra.
Cette liste comprend notamment la Hongrie de Viktor Orbán.
È una lista che comprende anche l'Ungheria di Orban, l'Argentina di Milei e gli Stati Uniti di Trump. Ciò significa che la Svizzera potrebbe, ad esempio, continuare a fornire armi agli Stati Uniti, anche in caso di escalation verso una guerra aperta in Venezuela, ha spiegato Ryan Reuma. Ma anche la seconda importante novità prevista dalla revisione è ritenuta problematica. Nonostante l'abolizione della clausola di riesportazione delle armi svizzere, esse non potranno paradossalmente finire in Ucraina. Perché il Consiglio federale, in caso di riserve in materia di politica estera, di sicurezza o di neutralità, aspetto quest'ultimo tanto caro all'UDC, potrà comunque reintrodurre puntualmente tale clausola e Guy Parmelin, in Parlamento, ha più volte affermato chiaramente la riforma ma non autorizzerebbe forniture all'Ucraina, così la consigliera nazionale PS Priska Seidel-Graf. Col referendum lanciato oggi si apre dunque l'annoso dibattito sulle armi svizzere. Il voto popolare è praticamente certo.
Come ci si informerà tra una decina d'anni? A questa domanda ha cercato di rispondere l'Istituto di Ricerca di Opinione Pubblica e Società dell'Università di Zurigo con uno studio pubblicato oggi. La grande sfida per il futuro è costituita dall'intelligenza artificiale e di chatbot che già oggi stanno cambiando le abitudini delle persone anche riguardo al modo di informarsi. Valentina Moccetti.
Per Mediennutzung 2035 il futuro del giornalismo è chiaramente digitale. L'offerta online, i contenuti audiovisivi, social media e le piattaforme video continueranno nei prossimi anni ad acquisire importanza. I giornali stampati non scompariranno, ma meno utilizzati potrebbero diventare un vero e proprio bene di lusso. Lo studio, finanziato dall'Associazione degli Editori Svizzero-Tedeschi, mette in rilievo il fenomeno zero click, ossia il drastico calo di click, cioè di accessi, ad articoli, programmi, podcast, prodotti giornalistici professionali, mentre acquistano importanza come fonte di informazione, in una parte di pubblico, gli strumenti di intelligenza artificiale, piattaforme e chatbot. Queste tendenze sono state formulate sulla base di dati esistenti e sulle analisi di una quindicina di esperti. La maggioranza ritiene che in futuro ci sarà un maggiore divario tra gli utenti ben informati e consapevoli delle fonti e una fetta consistente di popolazione che si accontenta di un consumo di notizie solo occasionale. Visto che nel lungo periodo la domanda di notizie andrà diminuendo e l'utilizzo dei media continuerà a frammentarsi, un finanziamento del giornalismo basato puramente sull'economia di mercato rischia di non essere più sufficiente. E dato che il giornalismo rimane rilevante per una società democratica, secondo lo studio è necessario un intervento a sostegno dei media e della tutela della proprietà intellettuale. Una richiesta questa che si inserisce in un dibattito politico già avviato. Il Consiglio nazionale e quello degli Stati hanno da poco approvato una mozione che prevede proprio un obbligo di remunerazione per l'utilizzo di prodotti giornalistici da parte dell'intelligenza artificiale. Un tema dunque su cui si tornerà a discutere.
Ora all'estero con due paesi vicini e sulla carta nemici da sempre, ma il nuovo governo siriano dell'era al-Shara e Israele creeranno un'entità comune sotto supervisione statunitense attraverso la quale condividere informazioni di intelligence per garantire la sicurezza nell'area. Noi ne parliamo con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Allora Michele, che dettagli si hanno di questo progetto e come si è giunti a questo risultato?
Si tratta di un'intesa senza precedente nelle relazioni tra Damasco e Tel Aviv, divise da decenni di tensioni e guerre, che è stata raggiunta grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Prevede in sostanza l'istituzione di un meccanismo congiunto di comunicazione supervisionato da Washington, pensato per favorire lo scambio di informazioni di intelligence e contatti in tempo reale volti a prevenire incidenti a livello militare. È di fatto un primo passo verso un rapporto che in futuro potrebbe aprire la strada anche a relazioni diplomatiche tra Siria e Israele. Questo almeno è ciò che si augura l'amministrazione dell'amministrazione Trump, che dopo la caduta di Bashar Assad nel dicembre 2024 ha lanciato relazioni strette con il presidente autoproclamato siriano, l'ex qaedista Ahmed al-Shara, e di recente ha revocato anche le sanzioni economiche alla Siria. La mediazione di Washington comunque sarà centrale in futuro, perché il paese arabo reclama la garanzia della sua sovranità e la restituzione del territorio siriano occupato da Israele dopo la fine del regime di Assad e del Golan, che lo Stato ebraico ha catturato nel 1967. Il governo Netanyahu invece a quei territori non sembra intenzionato a lasciarli, almeno non in tempi brevi, e forte della sua superiorità militare vuole imporre la creazione di un'ampia zona cuscinetto smilitarizzata nel sud della Siria, di fatto fino alle porte di Damasco, a protezione del confine e della comunità drusa siriana di cui si è proclamato protettore.
Il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Ora il grande tema di attualità internazionale di questo inizio 2026, la Venezuela. Ma quali, con una domanda, ma quali probabilità ci sono che l'ex presidente venezuelano venga condannato negli Stati Uniti? Cosa dire della legalità del suo arresto avvenuto con un blitz delle forze speciali in un paese sovrano? Il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Andrea Vosti, ne ha parlato con Clark Neely, esperto di studi giuridici presso il Cato Institute, un cosiddetto think tank di stampo liberale di Washington.
Clark Neely alla Casa Bianca sostiene che la cattura di Nicolás Maduro è stata un'operazione di polizia per arrestare una persona incriminata, non un'operazione militare. È una distinzione che sta in piedi da un punto di vista legale.
Penso di sì, almeno per quanto riguarda la questione della presenza di Maduro in un tribunale statunitense per affrontare un'incriminazione penale. In questo senso vale la pena ricordare un illustre precedente, poiché l'arresto e la consegna alle autorità statunitensi di Maduro ricordano da vicino il caso di Manuel Noriega, il dittatore di Panama, estradato nel 1989. Per essere processato e quindi condannato a decenni di prigione per traffico di droga. Possiamo aspettarci che Maduro sollevi gli stessi argomenti di Noriega, per esempio che l'arresto è stato illegittimo e che in quanto capo di Stato godeva dell'immunità. Tutte argomentazioni che all'epoca di Noriega erano state respinte in blocco in tribunale, ed è quindi probabile che andrà così anche per Nicolás Maduro, pur facendo le debite distinzioni tra i due casi. Diciamo che non stiamo parlando di certezze, ma solo dello scenario più probabile.
L'ONU ha condannato la cattura di Nicolás Maduro definendola una violazione del diritto internazionale. L'impiego unilaterale della forza da parte degli Stati Uniti non rischia di creare un pericoloso precedente?
Ritengo che non ci siano molti dubbi sul fatto che l'operazione effettuata per arrestare Nicolás Maduro abbia violato in modo evidente la Carta delle Nazioni Unite, di cui gli Stati Uniti sono firmatari. Si è infatti trattato dell'uso della forza militare contro una nazione sovrana, senza autorizzazione e in mancanza di un plausibile motivo di autodifesa. La questione del precedente è interessante, anche se penso sia più accurato affermare che quanto accaduto rafforza un precedente, perché gli Stati Uniti, ma non solo loro, in passato hanno già fatto ricorso alla forza in maniera unilaterale e i tribunali hanno sempre dato ragione all'esecutivo. Ma capisco il disagio e perfino l'indignazione che altri paesi stanno esprimendo. Se un qualche paese facesse agli Stati Uniti o a un nostro alleato quello che noi abbiamo fatto al Venezuela, cioè l'uso della forza per catturare il leader di una nazione sovrana, tutti parlerebbero di un atto di guerra.
Clark Neely, Maduro e il suo clan sono accusati di narcoterrorismo, di traffico di droga dunque. Quanto sarà difficile per il governo degli Stati Uniti dimostrare in tribunale questo capo d'accusa e convincere la giuria?
Questa è una domanda davvero intrigante, poiché in genere quando un individuo si trova al vertice di una struttura criminale o di una cospirazione come quella ipotizzata nel caso di Maduro, il suo ruolo tende a essere defilato, nel senso che nessuno si immagina che un capo di Stato si metta a caricare sacchi di cocaina su un aeroplano. Spesso chi sta al vertice non entra neppure a diretto contatto con il denaro generato dall'attività criminale. Nel caso di Maduro sembra che il Dipartimento di Giustizia disponga di diversi collaboratori chiave, persone persone pronte a testimoniare contro l'imputato in cambio di un qualche beneficio. L'atto d'accusa contro Maduro e il suo clan è molto circostanziato e se davvero l'ex presidente e la sua famiglia hanno tratto un beneficio economico dal traffico di cocaina, se le accuse formulate sono corrette, ci sarà inevitabilmente una qualche scia di denaro e a quel punto per Maduro sarà difficile sfuggire a una condanna. Ma penso anche che ci sia stato un peccato originale da parte dell'esecutivo, cioè il fatto di aver tenuto il Congresso e quindi il massimo organo legislativo all'oscuro di una decisione così importante, come quella appunto di rovesciare il capo di una nazione straniera.
A 11 anni dall'attentato jihadista che ne sterminò la redazione il settimanale Charlie Hebdo, finisce di nuovo al centro dell'attenzione in Francia, dell'attenzione e delle polemiche, attaccato questa volta dalla sinistra radicale che un tempo ne difendeva i valori e le battaglie, colpa di una vignetta poco gradita. Ma ci dice di più Alessandro Grandesso.
A prima vista sembra un ritratto satirico di Maduro con gli occhiali oscuranti, le cuffie antirumore, la tuta grigia e le manette ai polsi con cui il presidente venezuelano è stato immortalato dopo essere stato prelevato a Caracas dalle forze speciali statunitensi. Ma guardando meglio la vignetta pubblicata sui social dal settimanale satirico Charlie Hebdo non ritrae il leader sudamericano, bensì quello della sinistra radicale francese Jean-Luc Mélenchon, che per Maduro ha sempre avuto un debole e di cui ha fermamente contestato l'arresto. Da qui il messaggio graffiante del vignettista che suggerisce al presidente Donald Trump di venire a prendersi pure Mélenchon, candidato all'Eliseo. Una battuta andata di traverso a molti esponenti della France Insoumise, il partito di Mélenchon, che hanno attaccato il settimanale accusandolo di fascismo, di tradimento morale e di diffondere le idee dell'estrema destra trumpiana, dimenticando che solo qualche anno fa lo stesso Mélenchon sosteneva invece che il diritto alla caricatura non avesse limiti e fosse giusto scioccasse il lettore.
Le droit la caricatura, il est sans limite. La caricature shock, beh, c'est fait pour ça.
Insomma, a 11 anni esatti dall'attacco jihadista che ne sterminò la redazione, rea di aver pubblicato le caricature di Maometto, il settimanale satirico Charlie Hebdo può almeno consolarsi con il fatto che la caricatura di Mélenchon sia stata visualizzata online più di 1 milione di volte.
E con questo è tutto per il radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.